Gloria al Signore. Bene, come sempre diciamo nelle riunioni come questa, che abbiamo voluto denominare Sentieri Antichi, facciamo riferimento a quel brano di Geremia 6 dove è scritto: così dice il Signore, fermatevi sulle vie, guardate e domandate quali siano i sentieri antichi e dove sia la buona strada e incamminatevi per essa e voi troverete riposo alle anime vostre. C'è una direttiva molto chiara e a questo comandamento dal Signore segue una promessa, perché noi ogni qualvolta ubbidiamo al Signore la promessa la riceviamo, la vediamo adempiuta nella nostra vita, ed ogni qualvolta che ci siamo raccolti riunioni come queste dove si sono avvicendati tanti nostri fratelli anziani che negli anni hanno servito il Signore, siamo usciti da questo luogo sempre benedetti, sempre consolati, abbiamo trovato riposo alle anime nostre, abbiamo potuto gustare le benedizioni di Dio, perché ogni qualvolta noi abbiamo questi cari fratelli che hanno servito per anni il Signore in mezzo a noi, mi torna in mente quando Saulo e Barnaba tornarono a Gerusalemme e raccontavano ai loro fratelli le cose grandi che Dio aveva fatto per mezzo di loro. Ora, io ho questa idea davanti a me, no? Avere fratelli che sono testimoni di cose grandi che Dio ha fatto per mezzo di loro. Attenzione, noi siamo strumenti, come era Paolo, Barnaba, i fratelli che hanno preceduto il fratello Euraudi. Questa sera sentiremo testimonianze da parte del fratello Euraudi di come il Signore ha operato per mezzo di lui. È il Signore che opera, noi siamo strumenti e vogliamo essere strumenti efficaci e amministratori fedeli della svariata grazia di Dio. Siccome che il fratello Euraudi ha una lunga testimonianza, non voglio prendere altro tempo, se non fare un altro brevissimo riferimento. Con il fratello, venendo qua in automobile, si parlava del più e del meno, e come non parlare tra pastori dei sermoni, delle prediche. Il Signore ci ha benedetto domenica scorsa con il messaggio della parola di Dio che il fratello ci ha portato come grande incoraggiamento. E ieri mi diceva: sono stato nella comunità del fratello Caruso, che abbiamo avuto anche noi qua in queste riunioni Sentieri Antichi, e il Signore mi aveva messo davanti sul mio cuore questo versetto, diceva il fratello Rauti: ricordatevi di quei primi giorni. Ricordatevi di quei primi giorni, perché quando si parla di primi giorni si parla di primo amore, di quei primi entusiasmi. Quando il fratello mi diceva: noi volevamo bene a tutti i fratelli erano bravi, erano buoni, erano belli, erano... e adesso invece siamo un po' diventati un po' troppo difficili. Noi ci vogliamo ricordare di questi primi giorni, e chi meglio di fratelli, pastori, che hanno servito il Signore nei primi giorni, perché dicevo domenica scorsa, il fratello Rauti è la memoria storica delle nostre chiese. Chi come il fratello Rauti ci può parlare di quei primi giorni, quando all'inizio, subito dopo la guerra, il Signore si era usato di tanti semplici fratelli per vedere l'opera che vediamo intorno a noi oggi. Perciò, fratello Rauti, benvenuto in mezzo a noi, il Signore ti benedica. Vogliamo sentire la tua testimonianza, come il Signore ti ha salvato, come hai ricevuto il messaggio dell'Evangelo, chi ti ha parlato, l'esperienza del battesimo nello Spirito Santo, quei momenti difficili sotto tutti i punti di vista, non soltanto materiale, perché allora era dura, quel poco che si aveva era un dono di Dio, ma anche le difficoltà, le persecuzioni, come il Signore ti ha chiamato a servirlo. E poi il fratello è diventato un servitore, uno delle colonne delle nostre comunità. Io me lo ricordo, dicevo prima, lo ripeto, perché abbiamo sempre un bellissimissimo ricordo della sorella Enza, del fratello Rauti, quando l'estate prima della scuola biblica noi siamo stati ospiti a casa di questi cari fratelli e abbiamo imparato tanto e abbiamo un bellissimo ricordo. Fratello Rauti, prego, vieni avanti e raccontaci di quello che il Signore ha fatto nel tuo cuore e di come si è usato di te.
Gli anni mi pesano sulle spalle e quindi molto, la memoria non mi accompagna troppo per raccontare minutamente, insomma, tutte le cose, insomma, ma più o meno mi avvicino alla verità. Mi ricordo questo, che tornando dal militare a Chiaravalle, perché sono nato e cresciuto a Chiaravalle fino a una certa età, e tornando dal militare ho fatto domanda di entrare nelle poste. Conoscevo l'alfabeto Morse e volevo fare il telegrafista. E sono riuscito ad entrare e stavo nell'ufficio postale di Chiaravalle, quando mio fratello, che era un industriale e lavorava nelle cave, faceva il brecciame per le strade, forniva le strade, chilometri e chilometri di strade, aveva anche il frantoio che frantumava le pietre, e con lui avevo lavorato io prima di andare a fare il militare, e quasi facevo tutto io, perché persino pagavo l'operaio anche io. E tornando dal militare, mio fratello voleva che tornasse a lavorare con lui. Io invece avevo fatto domande per entrare nelle poste, ma sinceramente mi annoiavo nell'ufficio, insomma, una vita sedentaria così. E mio fratello continuamente: stai qui per pochi soldi, noi abbiamo lavoro e qua là. Così ho lasciato l'ufficio postale e me ne andai di nuovo con mio fratello, che al tempo faceva la società con un ingegnere, e avevamo le strade, facevamo persino le piccoli ponti sulle strade provinciali. E per 2 anni ho lavorato così. Io pagavo l'operaio, facevo le contabilità e facevo tutto, ma dopo un paio di anni lasciai Chiaravalle e mi sono recato ad Andria, provincia di Bari, dove vivevano allora 2 sorelle mie sposate, perché un finanziere che faceva servizio in Calabria sposò mia sorella, se la portò ad Andria. Poi quella ha chiamato l'altra mia sorella, e quindi avevo 2 sorelle sposate lì. E io me ne andai così. Quando sono andato ad Andria, fece soggiorno nella casa di mia sorella, la minore, e trovavo sempre delle suore che venivano in casa. Ed io, che volevo tornare di nuovo nell'ufficio postale, perché dico: adesso qui non ho nulla da fare, faccio domanda. Io avevo una piccola pensione di guerra, e mi agevolava questa per avere il diritto di essere occupato. E così fece domanda per entrare nelle poste, ma lì ce n'erano tanti disoccupati, quindi dovevo aspettare molto. Le suore mi portarono dal vescovo, il vescovo mi ha promesso che lui si interessava per farmi avere il posto, ma questo posto passarono 2 anni e io stavo sempre ospite in casa di mia sorella. E dopo 2 anni, anzi prima dei 2 anni, volevo fare qualcosa, almeno guadagnare qualcosa, perché dico, mangio sulle spalle di mio cognato, e ho voluto fare un cottimo di lavoro, come quello che si faceva a Chiaravalle, cioè lavoro di brecciame sulle strade, sulle strade di campagna, però erano strade nelle Puglie, sono strade grandi, e ho fornito alcuni chilometri di brecciame, però cottimo sotto un'altra ditta. Giorno di Capodanno del 49 mi doveva dare ancora il comune dei soldi, e mi diceva che deve prima passare il collaudatore, che doveva fare il collaudo, poi mi avrebbe dato il resto che avanzavo. Io trattavo un po' furbo in questo caso, perché conoscevo nelle, come si dice, conoscevo le magagne che si facevano prima del collaudo, per riuscire bene il collaudo. Solo io mi sono avviato a piedi a fare alcuni chilometri per vedere questi cumuli di Bricciame, come io l'avevo mandato sulla strada. E così via 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 mi allontanai per un paio, tre chilometri sicuro, guardando questi cumuli di Bricciame, contandoli. Quando si preparava un temporale, ma un temporale bruttissimo, io pensavo, dico, che farò se viene una tempesta di pioggia, dico, qui non c'è dove rifugiarmi. E allora ho pensato di tornare subito indietro, camminare a passo svelto per tornare di nuovo nella città, nell'abitato. Quando sento un calesse che mi veniva dietro, ed io mi sono affiancato sulla strada per far passare questo calesse, e dicevo in me, se sono brave persone mi daranno un passaggio. Ma io mi vergognavo di dirglielo. Infatti si sono fermati, erano due giovani, e mi fecero largo, perché il calesse c'ha due posti, e mi fecero largo in mezzo a loro, e mi sono seduto con loro. Ho detto, meno male che sì. E intanto il tempo stava migliorando, invece e mi accompagnano fino alla città, e mi parlarono per la prima volta di Gesù in una maniera che io, che ero un profondo cattolico, diciamo così, volevo mostrare che avevo il portafoglio pieno di immaginette, ma non riuscivo a prenderlo il portafoglio, perché mi piaceva come parlavano loro. E mi parlarono, uno mi ha parlato del ritorno di Gesù, uno mi parlò del giudizio di Dio che farà su questo mondo corrotto. E io facevo sì 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 sì, ma dico, facevo, accompagnatemi intanto alla... Quando mi hanno lasciato in paese, mi hanno detto se sarei andato a un culto nella loro chiesa, ed io ho promesso di sì, sapete, dicevo sì sì sì, però poi dimenticavo tutto. Tornato a casa, sinceramente dimenticai di questo fatto qui. Sono passate da gennaio, sono passate fino al 9 maggio. Il 9 maggio ricordo che mia sorella era fuori, che c'era un cortile, che parlava con le amiche vicine di casa, e io solo dentro a casa mi disperavo e facevo tanti pensieri.
Che anno era, fratello?
49.
1949. 1949. La testimonianza l'avevi ricevuta a Capodanno del 49,
sì.
E quindi fino a maggio del 49.
Io mi ero il giorno del 49, il giorno 9 del maggio 49, ero disperato, pensavo al mio posto di lavoro, pensavo che ormai da 2 anni e più stavo lì in casa di mia sorella. Chissà cosa avrei voluto fare, quando, come se una voce dentro di me mi parlò e mi disse: non hai fatto una promessa? E immediatamente col pensiero tornai ai due giovani che avevo promesso di andare a un culto, alla loro chiesa. E immediatamente mi alzo e via, vado all'indirizzo che mi avevano dato questi due giovani, e c'era quasi un chilometro da fare a piedi. E quando sono arrivato volevo vedere una chiesa, volevo vedere un campanile, e guardavo, dico, ma qui dov'è questa chiesa, dov'è questa chiesa? Però vedevo che c'erano delle persone che entravano, c'era una tenda, c'era un abbassamento, come si chiama, scusatemi adesso, magazzino, che cosa c'era, e c'era una tenda, c'era la porta naturalmente, ma in quel momento, quando la porta era aperta, si vedeva solo la tenda. E queste persone, più di più, per lo più donne, andavano, aprivano quella tenda, entravano lì, dico, ma lì c'è qualcosa. Allora vado piano piano, apro pure un po' il lembo della tenda e guardo dentro, e c'erano una quarantina di persone che pregavano. E vi dico sinceramente, l'effetto che mi hanno fatto quelle persone durante la preghiera è stato positivo, proprio forte, perché pregavano con le mani alzate. E io dicevo dentro di me, non ho mai pregato così, mai. E guardavo loro io, ma loro non vedevano me perché stavano pregando, ma finita la preghiera mi invitarono di entrare, ma era l'ultima preghiera del culto. Poi il pastore, che era un anziano, parlava poco l'italiano, parlava in dialetto varese, cioè, benedetto nome del Signore, faceva. Dice, se c'è qualche persona per la prima volta in mezzo a noi, io dicevo, sono io. Quando torna a casa, entra nella sua stanza da letto, si inginocchia, prega che il Signore risponde. E io ho detto, beh, voglio fare questa prova. Ecco perché il 9 maggio tornai a casa, mia sorella ancora prendeva il fresco fuori con le amiche sue, io me ne vado nella mia stanza, però la mia stanza, la serratura era guasta, non poteva entrare mia sorella quando voleva. E io mi inginocchiavo, mi appoggiai vicino il mio lettuccio lì, e volevo pregare come avevo visto pregare quelle persone, ma non riuscivo, dicevo solo Signore e basta. E poi di nuovo Signore, e mi fermavo. Signore. Poi pensavo a mia sorella, dico, ma se viene mia sorella che figura faccio in ginocchio qui in mezzo? E allora pensavo a lei. Poi ricominciavo da capo, Signore, Signore, Signore. A un certo momento vedevo che dicendo Signore, 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 acceleravo di più, e poi non potevo fare a meno. Gloria, 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 gloria. Alzai le mani come le avevano alzato quelle persone, e devo dire tutto quello che mi è successo quella sera. Vidi una visione quella sera. Io non sono un visionista e non racconto mai queste cose, ma quella sera vidi proiettato davanti a me una persona mostruosa, brutta, e un pensiero mi diceva, quello sei tu. E proprio quando vidi quella figura, io credo, quando ho letto il libro di Isaia, capitolo 5, dice, lui vide se stesso, come dire, corrotto, immondo, dice, ah, lasso me, io sono, come dice, eh?
Povero me, sono uomo dalle labbra impure che abita il popolo dalle labbra impure.
Ecco, io la stessa visione, credo, vidi questa figura e una convinzione che quello ero io. E allora gridai, io non so se mia sorella mi ha sentito quella volta, io gridai, Signore, abbi pietà di me, e allora mi salvò.
Alleluia.
Il Signore. Quando dissi,
Alleluia.
Signore, abbi pietà di me, chi sono io? Io guardai me stesso, insomma, e mi vidi così corrotto, così rovinato, e allora il Signore mi salvò. Ho notato che come se un mantello, qualcosa, mi è caduto addosso, ma non mi è caduto niente, non ho visto niente, ma ebbe la sensazione che qualcosa mi è caduto addosso. E rimasi in ginocchio almeno per 3 ore. Per 3 ore, quando mi sono alzato, ho visto che avevo bagnato di lacrime per terra, avevo
Gloria
chiesto perdono
Dio.
Al Signore.
Amen.
Ma mi sentivo talmente diverso, sembrava che io non ero più sulla terra, qualcosa mi sollevasse dalla terra. Volevo gridare proprio nel pieno mezzanotte, volevo dire qualche cosa che era così bello, così meraviglioso, ma non lo feci perché ho capito che potevo provocare qualche... Solo che la mattina, quando sono entrato in cucina, che mia sorella stava facendo il caffè, mi guardò e mi disse: che ti è successo? Ma io ho detto: ma che cosa vede in me questa donna? E dico: no, non è niente, che mi è successo? Niente. E poi continuo a fare il caffè. Poi mi guardò un'altra volta e mi ha detto, in dialetto mi ha detto: non me lo conti giusto, dice, qualche cosa, dimmi che ti è successo. E allora dico: se lo vuoi sapere. E gli raccontai che il Signore aveva avuto pietà di me.
Gloria.
E mi aveva salvato e che aveva cambiato la mia vita. Ora, questo però non piacque alla mia sorella, perché ha capito che io ero andato dal protestante. E lei, che era amica del vescovo, amica delle suore che andavano sempre in casa loro, mi disse: stai attento, non andare lì. La prima volta mi ha detto solo: stai attento. No, ho detto: non ti preoccupare. Io ho detto così. Però andai la seconda volta e anche la terza volta. Poi mia sorella mi ha detto, dice: se tu continui ad andare da questi protestanti, vattene dalla casa mia. Io dovevo fare una decisione. Lei era seria poi. Non perché mi volesse male, ma perché pensava che il vescovo non mi dava più il posto, che io andavo a finire male. E così io ho pensato pure io, dico: mia sorella mi vuole bene, me lo dice per il mio bene. Allora dico: stasera vado al culto, testimonierò, dirò che non posso andare più al culto. E allora fece così, vado al culto, all'ora della testimonianza tutti mi guardavano, perché erano 3 o 4 volte che andavo al culto, e ho detto: sentite, io ho capito che qui questa è la verità, però io non posso venire, pregate per me. E basta, mi sono seduto. E uno degli anziani poi è venuto da me e mi ha detto: fratello, dice, hai detto che tu hai conosciuto che questa è la verità, e come mai non puoi venire più? E allora raccontai a lui il fatto che mia sorella mi aveva diffidato, dice: se tu vai lì non vai di casa mia, è perché il vescovo mi aveva promesso che mi sarebbe interessato per il mio lavoro. E dico: poi il vescovo mi gira le spalle e non posso avere più il posto di lavoro. E quel fratello mi disse 2 parole. Mi disse: fratello, fai come vuoi, come ti senti, anzi, ma sappi che il vescovo, che il Signore è più grande del vescovo.
Amen.
E basta, e mi lasciò così. Credetemi, me ne tornavo a casa, è come un ritornello dentro di me: ma il Signore è più grande del vescovo. Ciò vuol dire: il Signore può fare più di quello che può fare il vescovo.
Amen.
E tornavo a casa, ma però così, era un combattimento che avevo dentro di me. Ma durante la notte fece la mia decisione, ho detto: o vescovo, senza vescovo, o posto di lavoro, senza posto di lavoro, a me mi interessa il Signore adesso. E fece la decisione, però ho detto: quando mia sorella va a fare la spesa, io mi prenderò tutte le cose che ho mie qui, metterò nella valigia che portai dalla Calabria 2 anni fa e me ne andrò. E fece così. Mia sorella andava a fare la spesa e io invece me ne sono andato da casa sua. E dove andavo? Sono andato da una famiglia che ormai conoscevo, che veniva al culto. Lasciai la mia valigia, che quella ha capito qualcosa, l'ha capito, ma io non gli ho detto niente. E lasciai la valigia, mi tenevo il soprabito al braccio perché sapevo che la notte faceva ancora fresco. E me ne andai nella villa, nella villa comunale, la chiamavano, nel parco dove tutti passeggiano la sera. E io passeggiavo con il soprabito sul braccio, passeggiavo anch'io con loro. Ma quando finito il passeggio, non c'era più nessuno, mi sono avvolto nel soprabito e mi sono coricato ai piedi di un albero. E passai la notte proprio lì, era così bello però. Credetemi che era tanto bello che tante volte ho desiderato di fare quell'esperienza. Era bello perché sentivo talmente vicino il Signore che quasi lo volevo toccare con mano. Era lì con me, insomma. Voi mi capite, no? Io sto parlando a fedeli. Sentivo la presenza di Dio proprio lì dove stavo io. Io non dico che soffrivo, perché non ho mai sofferto col Signore. E allora la mattina me ne andavo un po' a zonzo, girando, e poi la sera o l'altra sera poi sono andato al culto. Ma dopo qualche sera mia sorella venne a cercarmi e venne a trovarmi proprio dove, durante il culto. Io l'ho intravista mentre lei entrava, ho detto adesso farà qualche bardoria qui. Invece lei venne, mi abbracciò, mi ha detto torna a casa, torna a casa. Io già avevo trovato alloggio a casa dell'altra sorella mia, e quella si era convertita già.
Gloria a Dio.
E poi ho detto va bene, torno a casa, dico o non torno, ormai se tu vieni al culto non c'è più limite, io vengo a casa tua e vado a casa di l'altra sorella, e va bene. Lei si convertì al Signore e è diventata più zelante di me, pensate un po'. Gloria. Ma non è finita qui ancora. No, è finita qui con lei, con la fede, diciamo. E io tornavo a casa, poi sono rimasto dall'altra sorella, però passavo il tempo da l'una o dall'altra. Succede che lei si iscriveva con un parente in America, un parente che poi era un cugino di mio padre, e questo cugino di mio padre gli mandava qualche pacco. Era il dopoguerra, voi vi ricordate, gli anziani si ricordano che l'America mandavano, che chi aveva un parente in America era ricco, mandava pacchi, ma erano roba usata così, però faceva era utile per le famiglie. E mia sorella, quando c'ero io a casa sua, mi diceva scrivala tu la lettera che la sai scrivere meglio di me, e voleva che io parlassi, mettesse belle parole per mandare qualche cosa. E quella volta che eravamo convertiti io a lei, e io non avevo una Bibbia e non sapevo dove cercare la Bibbia, avevo un Nuovo Testamento che me l'aveva dato la moglie, la figlia del quel pastore, quell'anziano che faceva di pastore, e mi aveva detto ma te lo posso dare fratello per un mese, e poi dovevo restituirlo. E dico sai che vorrei scrivere allo zio, lo chiamavamo zio ma non era neanche zio,
classico zio d'America, insomma.
Zio d'America. Sai che vorrei metterci due parole se mi manda una Bibbia. Lei, mia sorella, mi ha detto no, non farlo, perché poi non mi scrive più. E io ho pensato un po', sono stato un po' furbo perché non glielo ho detto a lei. Ho pensato, dico, ma finisco di parlare come se scrivesse lei, no? Io parlavo a nome suo. E poi ci ho messo due parole. Ho detto, io sono il fratello di Giuseppina, mi chiamo Francesco, e sono un evangelico, un cristiano evangelico, ma non so dove trovare una Bibbia. Se me la mandate voi vi sarò grato. E basta, saluti e basta. Pensate un po'. Dopo 15 giorni, più o meno, ricevo io la lettera, la risposta di questo parente. E io che non ricevevo lettere da nessuna parte, ricevo una lettera dall'America, dico, ma chi mi scrive? Ho visto che veniva da questo parente. Apro la lettera, tiro il foglietto, alla prima parola, caro fratello in Cristo.
Alleluia.
Ora ve lo dico ridendo, ma mi veniva le lacrime agli occhi. Gloria. Credetemi, sentirmi di chiamare caro fratello in Cristo in una lettera, voi non potete immaginare che emozione ho avuto dentro di me. Mi sono fino alle lacrime proprio. Ho detto io, è mio fratello in Cristo. E mi dice tante belle parole. Ho pregato per tanti anni il Signore che chiamasse una persona del nostro paese, e finalmente le mie preghiere sono state esaudite, e ha chiamato voi che siete del mio parentado. Mi diceva, queste parole me le ricordo, poi il resto. Però non mi diceva niente della Bibbia, e io ho detto, ma come mai gli ho chiesto una Bibbia? Non mi diceva. Passa qualche altra settimana, ricevo un telegramma dalla dogana di Bari, un telegramma lungo, allora di telefoni ce n'erano pochi, giunto dagli Stati Uniti d'America in involucro, sospetto di contenere oggetti preziosi. Pregovi autorizzare l'apertura oppure venire personalmente. Mamma, voi dovete pensare soltanto a me, che ero un ragazzo timido, un ragazzo, un giovane, che avevo fatto il primo viaggio, l'avevo fatto ad Andria, e pensate a me, un pochino, non avevo mai ricevuto lettere da nessuno, e questo telegramma, prima la lettera del parente, poi questa giunto dagli Stati Uniti d'America, involucro sospetto di contenere oggetti preziosi. Con questo telegramma in mano corro alla stazione, che c'era il treno che ogni ora c'era una corsa per Bari, la Bari Berlette si chiamava, e metto in treno, via, il cuore mi faceva così bum bum bum. Arrivo a Bari, domando dalla dogana, vado alla dogana, presento questo telegramma. L'impiegato va, c'era uno scaffale, prende un pacchetto così piccolo e lo apre con una giletta, tira fuori, adesso vi dico che è un Nuovo Testamento, ma è un Nuovo Testamento rilegato in pelle, ma allora non ho capito niente, ho visto tirare questo libretto qui, me lo dà e mi dice potete andare, e rimasi. Dico, le cose preziose dove sono? insomma, adesso ridiamo così. Corro di nuovo alla stazione perché ogni ora c'era la corsa e non volevo perdere quella corsa. Io mi metto questo libretto in tasca e corro sudato, come sono arrivato, trovo subito il treno e mi metto in treno. Mi siedo e prendo questo libretto. C'è un libretto qui?
Sì, sì, guarda.
Dammi quel libretto, il libro della... Era un libretto così, era, no? Voi forse li conoscete. Più piccolo, era un Nuovo Testamento. E c'erano tre o quattro pagine così, piegate così. E chiuso il coso, no? Così. E si è aperto proprio lì dove erano piegate le paginette. E un versetto sottolineato in rosso, e gli occhi si posarono su quel libretto, quel versetto: va, ritorna al tuo paese e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te.
Chiaravalle.
Credetemi, è stato il versetto che ha rivoluzionato la mia vita. Io tornai a casa di mia sorella e mia sorella mi dice: ma sei diventato pazzo? No, devo partire, devo andare via, devo andare a Chiaravalle, perché è un comando esplicito del Signore che mi manda. Mia sorella ci credeva o non ci credeva, quello non voleva che io lasciasse lei e me ne andasse a Chiaravalle di nuovo, ma io volevo andare via. E così venne la notte, e la notte dice che porta pensieri, e io pensavo, e come se una voce, ragionavo con qualcuno dentro di me, dice: ma tu non sei battezzato nello Spirito Santo, dove vai? Vuoi andare a parlare del Signore? Ancora deve ricevere il battesimo. Poi un'altra voce: sposati una ragazza battezzata, almeno, dice, ma come dire, sposati. Io avevo 27 anni, come mi ha detto, come ho pensato così, mi venne davanti una ragazza che il Signore la battezzò davvero davanti a me, ma nella mente l'ho rivista di nuovo, ma cercavo di metterla da parte, perché era una ragazza orfana di mamma e di padre, affidata a una zia, non aveva niente, di cui vorrei sposare subito e andare a Chiaravalle. Ma più cercavo di metterla da parte quella, e più mi veniva davanti quella, più mi veniva davanti quella. Aveva 17 anni, io ne avevo 27. E così ho chiesto quella ragazza, e quella è diventata mia moglie, e dopo 3 mesi eravamo a Chiaravalle, sposate a Chiaravalle, perché avevo fretta, volevo il tempo di ricevere i documenti da Chiaravalle, che mi dovevano arrivare da Chiaravalle, i documenti per il matrimonio. Quando siamo arrivati a Chiaravalle, tutti gli amici miei, i parenti miei, perché neanche mio padre e mia madre sono venuti, neanche, perché io non l'ho invitata a venire, mi hanno fatto il festino, come si dice, e mi hanno trovato una sala, hanno comprato dolci, e hanno invitato tutti questi miei amici. E così siamo entrati lì, noi eravamo convertiti da poco, io da maggio, e ho sposato poi a gennaio. Mia moglie 2 mesi prima di me era convertita. E ci siamo seduti, e questi amici miei...
il 27 gennaio del 1950.
Sì, sì, sì. E io eravamo seduti, io e mia moglie, e mangiavano, consumavano il dolce che avevano preparato i miei. E poi venivano i giovani e mi facevano: Franco, e che aspetti? E mia moglie mi diceva: e che vogliono questi qua? Io lo sapevo cosa volevano. Volevano che aprisse il ballo, insomma. E io dico: adesso non ti preoccupare, mi spiego io con loro. Mi sono alzato per spiegarmi che noi non volevamo ballare, che potevano ballare loro, volevo lasciarli liberi a ballare. Come mi sono alzato, io credo di aver fatto il primo sermone, perché quelli rimasero incantati, proprio incantati, e poi una parte ci ha salutato e se ne andava, là. L'altra parte è rimasta. Mia madre, che era molto molto devota, avevamo il convento vicino, avevamo i francescani, proprio a 2 passi c'era il convento, e mi conoscevano a me, come ci conoscevamo con tutti i monaci lì. Mia madre la mattina presto va alla prima messa, trova padre guardiano e ha detto: vedete che potete fare, perché mio figlio non è più come prima. Perché così? Dice: cioè, se non torna nella madre chiesa è perduto, è Franco, è perduto. E allora mia madre, poveretta, moriva di crepacuore davvero, perché mi voleva bene, tanto bene. Allora che fa? Fa un giro per tutte le donne, come si chiamano? Bizocche?
Bigotte. Donne devote.
E ce n'erano tante nel rione nostro. Aiutatemi a pregare la Madonna per mio figlio. E facevano una preghiera tutte le sere per me e per mia moglie. E io e mia moglie pregavamo per loro. Pensate un po'. Io avevo lasciato Andria, però dovevo tornare ad Andria, e perché ancora avevo l'intenzione del posto. Però passarono 2 mesi, una sorella mia che era francescana, portava l'abito tutta la vita, ha portato l'abito, è sposata, una delle più grandi sorelle, avevo 5 sorelle, questa è morta 3 o 4 anni fa. Aveva 94 anni, e era contraria, ma un giorno lei, che soffriva con le schiena e non poteva, quando si abbassava doveva abbassarsi in un modo suo, pregò il Signore come a noi: Signore, la guarì e la battezzò di Spirito Santo. Ed eravamo in tre, e così. mi ricordo che è arrivata l'ora che dovevamo partire ed è venuto il fratello Toppi, perché era tornato dalla scuola biblica, l'hanno mandato a Casabona, ci hanno detto che a Chiaravalle c'era la testimonianza dell'Evangelo, ed è venuto, ed è venuto insieme con il fratello
Sergio Zucchi.
Mi ricordo che c'erano 7-8 persone, quella sorella mia convertita e altri che accogliticci così che l'avevamo invitati, è venuto e io ho detto a lui, dico: fratello, vedete se potete mandare qualcuno, qui viene qualcuno, perché noi dobbiamo tornare ad Andria. E lui mi rispose così: se Dio ti ha mandato a te, dice, te la deve vedere tu, proprio così. E così sono rimasto la sera che dovevamo salutare i parenti per poi partire l'indomani. Mia madre e mio padre sono venuti a casa nostra, lì avevamo una casa provvisoria, una stanza vicino mia sorella. È venuta mia madre, ci avevamo una braciera, mia madre filava e si mise a filare vicino a quella braciera. E ricordo una cosa, che loro aspettavano che la sera ci salutassimo tutti quanti. E abbiamo detto noi, almeno facciamo una preghiera prima di lasciarci, no? Preghiamo. Mia madre, questa volta fu come imprigionata, non poteva, si inginocchiò attorno a questa braciera, e a questa braciera eravamo 7-8 persone. Abbiamo pregato il Signore. Quando ho finito di pregare il Signore, guardo mia madre, aveva le lacrime agli occhi, poi si alza e fa: ma è così bello e non me lo potevate dire prima? E dico: tu mi sfuggivi, come facevo a dirtelo? Tu mi sfuggivi. Aveva 73 anni mia madre quando si è convertita.
Gloria a Dio.
E quindi ha creduto anche lei, ha creduto anche mio padre, ha creduto anche l'altra mia sorella. L'indomani avevamo una giornata, che poi non siamo partite. Ho detto: a chi lascio queste anime qui? Poi mi ricordo che Pelaggi, voi conoscete Pelaggi?
Fratello Pelaggi, lo dico per la comunità, Pelaggi, pastore di Vibo Valentia.
Pelaggi era figlio del fratello di mio cognato che ha sposato mia sorella che si è convertita. Quindi Pelaggi chiamava mia sorella zia al marito. Il marito era il fratello di suo padre. Sposandosi Pelaggi è venuto a salutare mia sorella, ha trovato me che ero pronto per andare alla preghiera, l'abbiamo invogliato a far venire per la preghiera, ha salvato Pelaggi, ha prendato la moglie,
gloria a Dio,
proprio lì quella volta.
Quel periodo lì, fratello Raudi, scusa perché vedo anche il tempo, che tu hai detto che alle 8, ma in quel periodo lì è stato il periodo in cui è venuto il Signore il fratello Guido Scalzi, il fratello Manafò.
No, era stato prima.
Prima, quindi però Gasperina, quei fratelli lì della diaspora, diciamo, in quella zona lì, erano tutti fratelli che dopo si sono messi a servire il Signore.
Aveva
no?
soltanto un gruppo di Gasperina e un gruppo a San Vito, un gruppo da tanto tempo.
Il fratello Piacenti.
Piacenti, ecco, sì. Sì. E allora noi andavamo, io e mia moglie andavamo a Gasperina 23 chilometri a piedi.
23 chilometri a piedi, eravate in forma, eh? Eravate in formissima.
E quando ci ha visto Fulginite, perché là non si vedeva mai nessuno, io zelante, perché noi eravamo zelanti, io e mia moglie avevamo già i primi giorni della... E mi ricordo, c'è scritto qualche... l'ha scritto qualche... Pino Manafò l'ha scritto sopra, dice: quando è venuto la prima volta ha detto: io so una cosa, che dicevo io, no? Io so una cosa, e aspettavo che loro mi dicessero: e che sai? Meno che non mi diceva una chissà. Io so che in ciel mi porterà Gesù. Fulginiti, quando ho visto così, ha pensato che io ero un predicatore. Dice, vieni. E mi faceva andare quasi ogni settimana. Per dire, sono rimasto perché il Signore ha cominciato l'opera poi lì. E sono rimasto 5 anni. Dopo 5 anni, adesso vi dico come mi sono spostato di Chiaravalle. A Chiaravalle ha fatto l'opera d'Argusto, ha fatto l'opera anche a Gagliato. Io mi recavo a fare il culto ad Argusto, a Gagliato. Poi con questa emigrazione, pure a Chiaravalle, molti sono emigrati.
Quella era tutta provincia di Catanzaro, vero?
Sì, provincia di Catanzaro. Allora, un giorno mi invitarono per un culto di battesimi nella Sila, niente di meno, in Sila. Lì faceva Aiello, Luigi, non l'hai mai sentito?
I figli stanno a Aosta,
Una a Milano sta, una figlia, c'è una sola figlia adottiva.
Perché ci sono degli Aiello adesso.
Mi invitarono e trovai una sorella che frequentava il gruppo di 7 sorelle, solo 7 sorelle, di Casabona, che la sorella che si era convertita qui a Roma, la Albina Vaccaro, poi è tornata lì e ha fatto questo piccolo gruppo, lei faceva una specie di pastore, insomma. Ma si radunavano, pregavano. E questa sorella, si chiamava Scolastica, si trovava a questo battesimo e mi fa dalla mattina alla sera, fino a quando non ce ne siamo andati, ogni tanto si avvicinava a me, vieni a Casabona, per l'amore di Dio, vieni a Casabona, per l'amore di Dio. E io dicevo sì, insomma, quando sarà, quando posso, vieni a Casabona. E così, finito il servizio, io tornai a Chiaravalle, lei se ne andava a Casabona, mi dimenticai di Casabona. Una mattina, mentre pregavo, io mi alzo presto tutte le mattine alle 5, sono alzato, pregavo e meditavo sulla Bibbia, ma perché le devo contare? Mi sembra, non sono né un visionario io, né, ma sento, mentre stavo lì, mia moglie stava dormendo, i bambini dormivano, per l'amore di Dio vieni a Casabona. Dico, ma che? E che l'ha detto? Vado a vedere mia moglie, stava dormendo e i figli stavano dormendo. Mi metto un'altra volta, per l'amore di Dio vai a Casabona. Allora mi ricordo che me l'aveva detto questa sorella, ho detto devo andare a Casabona. Avevo comprato una balilla, e allora mi parto con quella balilla dopo il culto, faccio 145 chilometri di strada per andare a Casabona. Quando vado a Casabona trovo che la Albina aveva ricevuto un pacco di questo pacco americano. Le altre sorelle, chi ce l'aveva mandato, cioè non dire niente, perché io non ce n'ho più per le altre sorelle, non dire niente. Lei ha capito diversamente, io questo lo dico anche per... Non doveva dire niente, non doveva suonare la tromba, ma se io ti vengo a dire, ma tu hai ricevuto uno pacco, io te devo dire la verità. Invece queste sorelle sono andate a dire, ha ricevuto un pacco? No, non ho ricevuto niente. E allora tutte, ci ha visto che è bugiardo, e si sono diventati, si sono capricciati tutti, e non si riunivano più. Ecco perché quella sorella mi dice, per l'amore di Dio, vieni a Casabona. Era stato Toppi prima di me lì, forse 20 giorni, un mese, non so quanto è stato. Vado e visito tutte le famiglie dei 7 sorelle. sono andato da una sorella, mi ha detto: lascia stare, quanto ci ha parlato Toppi alle figlie, no? Ma tutti i figli si sono convertiti. Mm-hmm. Dico, ma dicono, beh, ma non posso parlare allora io. E quell'altro ha detto così, e quell'altro ha detto così. Vado a fare il culto la sera, era il locale come questo pieno, e c'erano due giovani alla porta, e all'impiedi. Io l'avevo fatto segno di sedersi, ma sono rimasti lì alla porta. E non mi ricordo che cosa ho predicato. Ho predicato, e poi vado a salutare queste sorelle, questi due giovani che erano alla porta. E prendo la mano di uno dei due e gli dico, e non so che cosa gli ho detto, l'ho incoraggiato a tornare, e questo comincia, e io prego per lui, il Signore lo salva. Vado a fare stringere la mano a quell'altro, e si ripete la scena con quell'altro. Insomma, i figli di quelle sette sorelle sono convertiti quasi tutti, e si è riempita la sala di culto, del culto. E chi era di due chi erano? I due, uno era Basile Pasquale, che è fatto il pastore a Vercelli, Asti. Me lo ricordate?
Basile Pasquale, l'ho conosciuto.
Che poi quando cominciava a darmi una mano d'aiuto, poveretto se ne è dovuto andare per lavoro. E uno era lui, e uno era il suo cugino, che era venuto dallo studio, studiava per il prete a Livorno.
Al convento.
Al convento. Era venuto e gli ha detto a Basile Pasquale, che non era convertito Basile Pasquale, era uno del mondo, gli ha detto: mi hanno detto che ci sono i protestanti, e io so che qui ci sono, li vorrei conoscere, e vieni che ti porto, ci ha detto. E l'ha salvato tutti e due. Insomma, per dire, è iniziato l'opera. Poi sono stato impegnato Chiaravalle, Casabona.
È lì che il Signore guarì quella figliuola dalla tubercolosi, dalla TBC. Quando hai fatto queste visite, che una di queste famiglie, la figlia aveva la TBC, che avete pregato il Signore.
La TBC l'ha stata a Chiaravalle, ad Argusto.
Ad Argusto.
Il Signore ha fatto l'opera per la mia, che adesso mi ha mandato questa stessa bambina che aveva la TBC e che è andata a Catanzaro. A Catanzaro ha detto, quando ci devono chiamare un prete, il prete li portano a noi. Ce l'hanno mandata vicino Napoli, no? Castellammare, mi pare, lì c'è un per i bambini, e quando è arrivata lì dice: ma non è niente questa bambina, l'hanno tornata a casa. Noi avevamo pregato, il padre è venuto piangendo a casa nostra, abbiamo pregato il Signore, e il Signore l'ha raggiunta, l'ha salvata e l'ha tornata, e l'ha salvato tutta la famiglia.
Fratello Raudi, quella donna, ci dovresti raccontare le persecuzioni, le guarigioni.
Arriviamo.
Quella donna,
se avete tempo, arriviamo, modo, mi trovo.
E se no facciamo la seconda puntata pure con te.
No, ma noi... no. aspetta. Allora, per dire come poi ha cominciato a operare a Crotone, no? Io, per riallacciarmi a Crotone, io passavo da Crotone tutti i giorni, tutte le domeniche andavo a fare il culto a Casabona. Facevo 150 chilometri per fare un culto. Facevo il culto la domenica sera e dormivo a Casabona. E poi il lunedì passavo da Crotone. E quando passavo da Crotone sempre dicevo: ma qui a Crotone non c'è niente. Come mi vorrei fermare qualche sera? Ma non mi fermavo però. Un giorno si guasta la macchina proprio vicino a Crotone. E fui costretto ad andare dall'elettrauto. L'elettrauto mi ha detto: mi dovete aspettare fino a stasera tardi, perché qui devo la bombina, la cosa. Non so. E io dico: mi devo trovare alloggio qui da dormire. E ho dormito a Crotone. Mi hanno indicato una fitta stanza, chiamavano Don Carmelo. Allora sono andato da questo Don Carmelo, mi sono prenotato un letto e sono uscito per la città e guardavo, vedevo così qui e là, insomma. quando incontro un fratello siciliano, non te la prendere, è morto, col Signore adesso, perché non era cattivo. E incontro questo fratello che lavorava con l'opera Sila, Paparo.
Ah, Paparo.
Tu lo conoscevi?
Eh sì, è venuto qui a Roma, chi era il figlio?
È morto lui e la moglie.
Sì,
il papà del medico.
Sì, del Paparo che era qui a Roma.
E lui andava a farsi la doccia nel diurno, e dice che parlava a qualcuno, lui. Allora mi ha detto, mi incontra lui, mi dice, e che fai qua? E dico, sai, sento nel cuore che deve nascere un'opera qui a Crotone. Lui mi guarda dai piedi fino alla testa, poi, e mi dice, ma che ti pare che qui a Chiaravalle? Qui c'è la roccaforte del vescovo, qui c'è la roccaforte della mafia, qui c'è la roccaforte del Partito Comunista. Mi disse queste parole, ma so come me l'ha dette, poi per dire che fa, quanto, che aspetti di scappare di qua. E io ho detto, finito il discorso con lui, come se un secchio di acqua gelata mi è caduto addosso, ho detto, me ne vado a letto, domani mi prendo la macchina e non torno più qua. Vado, mo tirava vento quella sera, e devo dire i particolari, tirava forte vento e non c'erano le luci, perché avevo guastato qualche cosa delle luci. E io che era stato una sola volta da questo Don Carmelo, non riuscivo più a trovare la via per tornare da Don Carmelo, e poi mi è venuta una paura, ma non lo so, io lo devo dire com'è la cosa, no? Mi è venuta una paura da matti proprio, e dico, ma non ho avuto mai questa paura, mi sembrava che quell'ombra lì era un mafioso che l'aveva con me. Quando sono arrivato alla casa di Don Carmelo, era un portone grande, l'antica, poi c'era un cortile e poi c'era a fianco una larga scala, proprio era una casa baronale. E io avevo paura di entrare in quel cortile buio, mi sembrava che lì c'erano tutti i diavoli, insomma. Avevo paura e dico, che faccio? Sto tutta la notte fuori. Allora penso, rifletto, dico, mo faccio un salto. Sulla destra c'era la ringhiera con la scala, dico, mi faccio accompagnare dalla ringhiera e vado su. E tremando, ma tremando proprio. E voi forse non mi credete, io vi sto dicendo la verità. Arrivo al pianerottolo, tremavo come un filo d'erba al vento. Vado a pulsare il pulsante per il campanello ad aprirmi, e quello non funzionava, che non c'era corrente, e quello non sentiva. Busso e non sentiva. E lì sembra che c'erano tutti i diavoli che mi volevano distruggere. Davvero, ma davvero, c'è una cosa terribile.
Pressione spirituale.
Una cosa terribile. Allora, busso ancora forte. Mi dovete credere, non avevo la forza di gridare al Signore. Volevo gridare, una cappa sopra la testa, così, come una cosa che mi teneva. Io dico che era veramente una cosa spirituale.
Sì,
e allora... quello già ha sentito la terza volta e venne, adesso vi dico come è venuto, in pigiama, con una mano si teneva il pantalone del pigiama e con una mano si teneva la candela e si fermò alla porta, ma non ha potuto andare oltre perché, aspettate, io che stavo fuori alla porta, prima che lui aprisse, a un certo momento... mi sono sforzato di gridare al Signore e sento, io sono la tua roccaforte.
Gloria a Dio.
Chi me l'ha detto? Me l'ha detto il Signore. Come me l'ha detto non ve lo so spiegare, ma me l'ha detto però.
Gloria a Dio.
Io sono la tua roccaforte. E automaticamente diventa un gigante. Un gigante che mi meravigliavo da me stesso e dicevo, mi toccavo i polsi, dico, ma che è successo nella mia vita? Venisse tutti i mafiosi di Crotone a fare i conti con me. Intanto mi aprì Don Carmelo. Come aprì Don Carmelo in quella... Io non lo feci andare da un passo. Io avevo una carica che dovevo scaricarla, e parlavo. E lui mi ascoltava e parlava. E io vedevo la candela che stava arrivando. Adesso vi faccio ridere pure, vedete? Alla fine lui si accorse che la candela... e mi ha detto... venite dentro, così vi ascolta pure mia moglie. Vado dentro con lui e la moglie era coricata a letto. Io pensavo che era in qualche... E si siede in mezzo al letto spaventata. E ha detto, senti che dice questo signore. E continua a parlare, perché ancora la carica c'era. A un certo momento... Sapete quando ho chiuso il rubinetto voi? Si è chiuso il rubinetto. Però ho visto che qualche cosa era rimasta in quelle due anime. Ho pregato e me ne sono andato a letto. La mattina, quando sono partito, questo qui mi ha incoraggiato di tornare. Questo qui. Io ci ho promesso che sarei tornato, perché ogni settimana poi facevo questa... E me ne sono andato, lui mi manda un espresso, una lettera, e mi dice che mi offre il locale lui per fare il culto. Io però non ho voluto come ambiente, e non ho voluto perché ancora non c'erano anime salvate. Io volevo prima vedere un gruppetto di anime salvate. Ma è stato Don Carmelo e quella esperienza che ho fatto lì che mi ha incoraggiato di continuare a cose. Poi ho trovato altri amici, ho cominciato la riunione in una casa privata, era pure una famiglia siciliana, si chiamava Chiseri, che poi sono partiti, si è convertita la figlia e il figlio, e sono a Boston adesso. Mi hanno accolto con le braccia aperte quando sono andato tre volte a trovarli. Per dirvi, e in quella casa io facevo il culto la sera e poi me ne andavo tardi, me ne andavo a Chiaravalle. E una sera ci ho detto alla signora della ma Mario era il figlio, non lo vedo, perché non è in mezzo a noi quando facciamo il servizio? E di là, con il professore che fa dopo scuola. Hai detto, proprio mentre noi facciamo il culto, quello fanno dopo scuola. E dico, no, cambiamo l'orario. Presso sera l'ho aspettato, è venuto il professore, mi ha contrastato, perché lui era il presidente dell'Azione Cattolica, mi ha contrastato fortemente. Io gli facevo vedere con la Bibbia i passi che lui contraddiceva, e alla fine mi ha detto, la prossima volta se venite io porto la mia Bibbia. La prossima volta è venuto, ha portato la sua Bibbia, si è convertito lui e si è convertito la moglie e si è convertito i figli, e quindi cominciò l'opera così. Poi c'era una donna che spiava dalla finestra. Io l'ho vista, l'ho intervista dall'altra finestra, dalla finestra dove facciamo il culto. Dico, ma c'è una signora che spia sopra qui. Poi sono andato a dirgli, ma perché spiate? Venite pure voi. È venuta, si è convertita anche lei, e poi lei ha offerto una bella sala grande. Carmelo è morta, proprio giorni fa è morta. È la prima convertita. E così iniziò l'opera a Crotone. Dopo 5 mesi abbiamo fatto 54 battesimi a mare. 54 battesimi a mare. E dopo non trovavamo una stanza, non trovavamo dove fare un locale. Poi abbiamo trovato una stalla dove c'erano le mucche, una filata di stalle, e nell'altra stalla c'erano le mucche, ma quella stalla che abbiamo preso in fitto non allevava più le mucche, l'aveva libera. Ma quando mettevamo l'armonium lì appoggiato al muro, che le mucche stavano di là, appena suonava loro rispondevano di là. Ma era una... ma quello che ha fatto il Signore in quella stalla non ve lo posso raccontare, perché ci vorrebbe tanto 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 tempo. Le anime venivano correndo. Se adesso ci direi andiamo nella stalla, non venite, non verrebbe nessuno. Ma quella stalla, mi ricordo una volta è venuto un latitante, perché lì era la parte bassa del paese dove c'erano ladri, briachi e latitante. C'era un latitante da un altro paese più vicino, che era vicino Soverato, da quelle parti, Badolato. Badolato. Era questo latitante, un uomo alto così, alto, e la moglie veniva a trovarlo di nascosto, di tanto in tanto ci portava qualche cosa. E quella sera, passando davanti alla stalla, loro si affacciarono, marito e moglie, e io che dal pulpito gli facevo così, entrate, entrate. Si sono entrate e sono seduto all'ultimo posto. Che succede? Succede che è venuto un fratello, Sanso, quello che sta in Germania.
Vincenzo Sanso.
Lui legge un passo, ci do la parola, legge un passo, il passo delle ossa secche. Poi voleva spiegarli, poi non si è trovato a spiegarli, è sceso dal pulpito. E una sorellina, battezzata nello Spirito Santo, si alza con gli occhi chiusi e continua il messaggio in una maniera che voi dovevate sentirla, faceva tremare anche noi altri. No. Il messaggio che il predicatore è sceso non l'ha dato, l'ha dato lei. E quando ha finito di dare il messaggio per la chiesa, esce dai banchi con gli occhi chiusi, va giù in fondo dove era il latitante e gli dice: tu sei un osso secco. E poi non vi dico quello che il messaggio che gli ha dato da parte di Dio, che quell'uomo grande, grande, grande si butta per terra in ginocchio e comincia a invocare il Signore e lo salva il Signore, a lui e la moglie. E poi dopo un tempo si è rifatto con la legge, e in casa sua teneva il culto, prima Badolato, un paese prima Badolato, e ha salvato anime pure in casa sua. E ha salvato questo latitante, che io non so come, per mezzo di una ragazza che gli puntò il dito, gli ha detto: tu sei un osso secco, ravvediti. In questo momento il Signore ti mi comanda di dirtelo. E lei si inginocchiò e gridò al Signore, e l'ho raccontato fino a che è vissuto per tutta la vita. E di là, poi, dopo 5 anni, il Signore ci spostò in un locale in centro della città. Lì il Signore ha fatto il resto, ma voglio saltare, dopo altri 5 o 6 anni, e abbiamo comprato, abbiamo costruito, abbiamo l'attuale locale. E lì io facevo la spola, Crotone,
Isola
Crotone. La domenica avevo 3 culti, la mattina alle 9 a Crotone, alle 4 pomeriggio a Isola, alle 6 a Crotone un'altra volta. E dovevo fare presto e scendere a Crotone. E se non che un giorno una delle famiglie di Isola Caporizzuto, che aveva 10 figlie, ce l'ha, tutti 10 convertiti, tutti familiari convertiti, forse tu li conosci,
Giuliano,
perché... no, poi te le spiego. Questa è una delle prime famiglie che si è convertita a Isola Caporizzuto dopo persecuzione, tante persecuzioni. Questa qua partoriva in casa, non andava in ospedale, partoriva sempre in casa, e tutti partorivano in casa. C'era la, l'ostetrica lì che le andava, le assisteva, e poi tutto bene, e lei partoriva. 10 figli l'ha fatto in casa. L'undicesima figlia si sbagliava l'ostetrica a dire tutto bene. Lei aveva già un blocco renale da 2 giorni e credeci tutto bene. Quando si accorse che non poteva stare più, la portò di corsa a Crotone. A Crotone io ero amico con i medici dell'ospedale e sono andato dal primario e il primario mi ha detto: ma questo è bene, io vi dico le parole proprio uscite dalla bocca del medico: ma queste benedette donne perché non si controllano, dice, prima di partorire? Dice: da stamattina, da 2 giorni che cerchiamo di prelevare un po' di urina nella vescica di questa donna e non troviamo una goccia di urina per fare l'analisi. È in convulsione, non la possiamo tenere più, vediamo se possiamo salvare la bambina. La portano in sala di operatorio, tutti i familiari scendono a Crotone, io, mia moglie, il marito a un angolo del corridoio che pregava, ed è rimasto tutto il tempo lì inchiodato come una statua. È un uomo di preghiera, il marito di questo che vi parlo io. E lei entra in sala operatoria, l'aprono, parto il cesario, prendono la bambina, la mettono in incubatrice perché mancavano ancora un po' di tempo per lei. Lei è morta, gli mettono 2 punti qui e esce il primario, chiama me e mi dice: vedo tutta quella gente che stava, perché famiglie numerose questi qua, e gli fa, mi fa a me: vedo che è gente buona, gente, se ne va senza fare rumore, senza fare chiasso, senza piangere, io ve la mando con l'ambulanza a casa, come se fosse. Allora lo facevano, adesso non lo fanno più. E io, figurati, ho persuaso tutti quanti quelli là. Mia moglie se n'è andata con loro per preparare la casa, hanno cacciato il letto, hanno fatto il vestito della morte, hanno comprato la casa, hanno stabilito anche il giorno del funerale, l'indomani alle 3, alle 4. E a me mi ha detto: volete entrare a vederla? Potete entrare. E loro se ne sono andati, i medici se ne sono andati. Noi entriamo, ho fatto il giro a vederla, era coperta con un lenzuolo e via. E arrivarono i portantini che dovevano prenderla e portarla sotto, fumando sono entrato nella sala, fumando. Mentre stavano facendo lì, mi ha detto uno: ma è viva ancora? Io approfitto perché sentivo che qualche cosa doveva succedere. Dico: aspettate. Aspettate un po', si misero a fumare e aspettavano. Corro a trovare i medici, giro dappertutto, non li trovo, vado nel bar, stavano prendendo il caffè, 2 di loro, li avverto, non mi hanno dato retta perché lì è aperta da 2 punti ci abbiamo dato qui, avranno pensato, è morto. Dice: fatelo aspettare un po' e poi... Torno, gli dico: aspettate un po', ma non venivano i medici non venivano, solo che il medico, l'anestesista, viene per altri affari nella sala operatoria, stava passando e guarda e vede
l'elettrocardiogramma,
perché era ancora collegata con l'apparecchio della pressione e con quella del cuore. Mi capite? Io non avevo visto mai, ma mentre operano la tengono.
Sì, sì, tutto monitorato.
Era ancora collegata. Guarda l'apparecchio, era 160. L'apparecchio diceva: ma allora è viva! Corre, va a chiamare l'altro 2 medici. Si mettono dentro, stanno 1.5 ore dentro. Quando è uscito il primario, mi disse: pastò, questo sì che è un miracolo. Pensate, la moglie del primario faceva, adesso non so se la fa più, e ancora vivono tutti e due, ma sono in riposo, faceva il dentista, aveva lo studio di dentista, venne a vedere questa donna che ci aveva parlato il marito e disse: di quello che mi ha detto mio marito, io sono venuto a vedere questa donna, io non sono mai venuto nel reparto di mio marito, ed è venuto a vedere quella donna, capite? Da morta risuscitata.
Gloria a Dio.
E se tu guardi sul libretto che ho fatto io, al prima pagina c'è l'inaugurazione della chiesa di Crotone, lei in prima fila ed è con l'abito che ci avevano cucito per la morte. Non sono cose che vi racconto.
Qual è fratello Rauti? Qual è?
Che sono successi in Australia. Ah, questa è grossa. Ventura. Antonietta Ventura.
È anche bella in carne, tra l'altro.
E tu la senti pregare? Lei non sa leggere e scrivere, ma sembra un avvocato quando prega. Davvero?
Gloria a Dio. Fratello Rauti.
Ecco, questo è uno dei grandi miracoli che ha fatto il Signore. Io avevo lasciato la chiesa, era serata di culto. Avevo lasciato uno a dire: tu, voi pregate soltanto, allora, pregate soltanto e mettete davanti questa famiglia che è composta di 11 figli. E infatti quando mia moglie è andata a casa d'oro, la figlia maggiore cominciò a piangere e mia madre e mia moglie cercava di dice: ma il Signore se l'ha presa. Dai, no, me la deve risuscitare. Se il Signore se è morto, e come faccio io? Come faccio io con questo, tutta questa famiglia? La deve risuscitare. Come se avesse profetizzato che la deve risuscitare.
Gloria
il Signore.
A Dio.
E l'ha risuscitata. Che volete che vi racconto in più di questa? Ci hanno fatto una causa perché non volevano che noi continuassimo a predicare l'Evangelo.
Ma fratello Rauti, tu davvero devi tornare, perché qui tutta la persecuzione, la diffida dello Stato.
No, aspetta. Aspetta.
L'atto di citazione, il decreto che ti hanno fatto di ingiunzione a non predicare, l'ordine di comparizione, mica. Tu dovevi andare
devi
via alle 8. No. Ma adesso, fratello Rado, adesso obiettivamente, se tu ci racconti velocemente queste cose, tu ritornerai qui a Roma prima o poi, no?
Lasciami stare. Perché non li racconto bene, mi sembra che... Ascolta. Che fa? Questa qua...
Sono rimaste solo le fotocopie del libro.
Il vescovo ha fatto di tutto per fare questo, per farmi venire la polizia nella chiesa a Crotone. E ti vedo 10-12 persone, giovani, quasi tutti giovani, e siccome venivano tutte le sere persone strane, io non conoscevo nessuno, e quella sera c'era un vecchietto che veniva dal Canada ed io lo fece passare avanti a dire qualcosa, ma così, per testimonianza, e lui poverino disse queste parole, disse, lesse il capitolo 3 dei primo Giovanni. Dice: chi fa il peccato è
non
il trasgressore della legge. Chi fa il peccato è il trasgressore della legge. Dice, e poi tutto quello che è scritto lì. Dice: io non sono un predicatore, ha detto, ma non di meno voglio dire come il Signore ha avuto pietà di me. Dice: io facevo il calzolaio in Canada e un giorno, dice, mentre c'erano tante gente, tante gente fuori in piazza, ci venne una pioggia che l'ha fatto scappare a tutti quanti, un temporale. E c'era un poliziotto, dice che non aveva dove andare, si è infilato nella mia bottega. Io che avevo la macchinetta del caffè, ci ho fatto una tazza di caffè. E non ho avuto paura, disse, del poliziotto, perché aveva letto chi fa il peccato è trasgressore della legge. Noi non siamo. E non ho avuto paura. Il commissario che era in mezzo a questo gruppo di poliziotti, il commissario non resisteva più, dice che ti parla per noi adesso, perché, si alza e dice: già che parlate della legge, io sono il commissario. Io mi è venuto in mente di dire: per favore, se deve dire qualcosa aspetta la fine del servizio. E poi si è seduto. Poi dopo il servizio hanno preso nominativi, tutti i nominativi dei fedeli, a me, a loro, per una multa, una contravvenzione, a me per un processo che dovevano fare, a me, alla mia andata al tribunale, e mi ha chiamato il pretore, che doveva esaminarmi. C'è vero che lei predica l'Evangelo senza avere una autorizzazione? E dico: mi scusi, dico, ma io non faccio il commerciante, non vendo fagioli o patate. Detto, io parlo del Signore a quelli che mi domandano, a quelli che ci vuole la licenza, dico, a parlare del Signore, a raccontare quello che Dio ha fatto nella vita mia. Va bene, ha chiuso. E il processo l'ha mandato avanti. L'ha mandato avanti e venne l'ora del processo. Siamo andati, la sala era gremita di giovani di Crotone, giovani che adesso non ce ne sono giovani, ma c'erano giovani decisi. E stavano ascoltando, no? Perché lì bisogna fare silenzio. Il Rosa Pepe,
l'avvocato Rosa Pepe,
dice: ma vorrei sapere il mio assistito, perché sta lì sul banco degli imputati. E il giudice faceva: e lo vedremo nel processo adesso. No, è meglio che lo vediamo subito, dice, perché sta lì, è imputato. E lo vediamo dopo. Lo vediamo dopo. Quando è arrivato il momento che si è pronunciato il pubblico ministero, mi ha dato due mesi di carcere a me, ma ancora non era, lui mi ha proposto 2 mesi di carcere. Allora facevano sottovoce quelli che non erano fedeli: e mo ve lo arrestano un pastore vostro, e non lo vedete come è sciupato, se ne va 2 mesi, lo assistiamo con bistecche di carne, magari se si rimette un po' e poi Quando poi si è pronunciato, si doveva pronunciare il presidente, chi è? Il giudice?
Il giudice, sì, il giudice. Il giudice.
Che dà la condanna, io non me ne intendo di queste. Io nel nome del popolo italiano, io per incompetenza rimetto gli atti di questo processo alla Corte Costituzionale di Roma. E io dico: mamma mia, chissà che succede, mo. Roma. Invece se si concludeva a Crotone aveva risultato locale.
Certo.
Se è concluso a Roma la Corte Costituzionale è venuta la libertà religiosa.
Esatto. Difatti il scusa.
Ma c'è la persecuzione di cosa vorrei contare?
Abbiamo la riunione dei monitori alle 8 e tu alle 8.
Io non ci vengo più. Lì è bella. No. Non posso promettere. Può capitare.
Perché adesso sprecare è così. Allora, la storia del fratello Rauti si collega con la legge.
Faccio presto. Ora, La persecuzione che ho avuto a Crotone è stata più diplomatica, più legale, diciamo così. Ma la persecuzione che ho avuto a Isolo Caperuzzuto è stata aggressiva, perché c'era un prete che a qualsiasi costo voleva fare il prete a Isolo Caperuzzuto, e si era messo d'accordo col vescovo di Crotone che era pensiero suo di fare chiudere la chiesa di Isola. La chiesa erano un gruppo di uomini e una donna avevo una donna e un 20 fratelli convertiti, e avevamo un locale che c'era una porta come quella, ma segata in mezzo, così che quando volevi aprire la metà si apriva, e allora e metà rimaneva chiusa se volevi chiusa, e facevamo il culto lì. Questo prete viene e ci mette, lì era il culto, qui ci mette un altare grande della Madonna, e raccoglieva mezzo paese lì di persone, e di fronte a noi si faceva così, faceva le mani così, come voleva fare a pugno con me. Io appoggiato sopra la metà della porta, ai fratelli ci facevo: pregate, pregate per il Signore, pregate, non vi preoccupate, io guardo fuori a vedere che fanno questi qui. Io stavo fuori e guardavo loro. Poi quando veniva qualcuno dei nostri, gli aprivo l'altra metà porta e facevo entrare. Ma poi, questo è andato avanti per un po', ho fatto un esposto alle carabinieri, qualcuno mi ha detto che il maresciallo dei carabinieri gioca a carte tutti i giorni con il prete, e cioè, allora dico, allora ne devo fare un altro al capitano dei carabinieri di Crotone. Ho fatto poi al capitano dei carabinieri di Crotone e al commissario anche di Catanzaro, e mi riservavo di mandare copia al ministero se non finiva quella cena, perché è durato quasi 15, un mese e più. A un fratello l'hanno preso dalla giacca, l'hanno trascinato per quella via un bel poco. A me mi hanno infilato una lettera nella macchina e mi dicevano che se osavo tornare un'altra volta a Isola per fare questa funzione, mi avrebbero bruciato vivo con la macchina. Quando il capitano dei carabinieri di Crotone ha ricevuto l'esposto che ho fatto io, è venuto lui con una camionetta di carabinieri, è venuto, mi ha chiamato da parte e mi disse: vedo che l'aria è un po' satura, mi ha detto, perché non sospende per un po' di giorni? Io ho detto: signor tenente, ho detto, signor capitano, se il Signore domanda una vittima, un'offerta sarò io. Ma se il Signore non chiede una vittima per quest'opera, voi sarete responsabili. Quello ha capito che io non chiudevo neanche per un'ora la sala. Allora mi ha detto: ditemi le serate che voi venite e l'orario, che vi mando qualcuno che vi... E tutte le sere mi mandava una camionetta di carabinieri, io avanti e loro dietro. Ma ascoltatemi, prima ancora che avvenisse questo, due donne sono venute al culto mentre si faceva questa persecuzione, e io ho detto che erano le mogli di due fratelli, e io dicevo dentro di me: come non sono venuti quando c'era pace, e mo sono venuti con questo? E sento, mentre si andava in preghiera, sento il rumore di una lamiera, qualche cosa. Mi avvicino e guardo, e c'era un coltellaccio così che c'è caduto sotto una mantella che aveva questa donna, e un altro l'aveva quella donna, quell'altra donna. Dico: signore, dico, che cos'è questo qua? Ah, Che voi non sapete che vi vogliono fare a pelle a voi e ai mariti nostri, e noi stiamo a guardare. Capite che. E poi ho avuto la gioia di vederle convertite queste qui. Per dirvi, questo è scritto però anche sopra qualche cosa, è scritto, si può prendere. Ce ne andiamo. Dopo di quella persecuzione, da 20 fratelli e una sorella, che questa sorella poi è venuto il vescovo a fare la comunione e il marito ha voluto forse portarla a farsi la cresima, e lei poverina che veniva con la madre al culto, quando si è avvicinato il vescovo a darci la comunione, ha chiuso la bocca e non l'ha voluta. E il padre si è fatto avanti: figlia mia, prendi la comunione, prendi la comunione. Niente, non sono riuscite. E dice: questa è tutta opera della madre, rompici una gamba a tua moglie. La suora al marito. E il marito che fa? Va in campagna, ha fatto con l'asino, che si andava con l'asino, e portava la legna, pezzi di legno così che li fanno in campagna e poi li portano per l'inverno a casa. Ne prendo uno di quello e comincia: tu a quella chiesa non ci devi andare più. No, io ci vado. Se, quella è a scuola, la figlia era a scuola, la nipote era a scuola, penso che per quest'anno, no, o l'anno scorso era. No, io ci vado, che ti voglio bene a te, ma voglio bene pure al Signore, no? Fammi quello che vuoi, ma io al culto ci devo andare. E poi menando, boom, 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 l'ha fatto cadere a terra come morta quella donna. E lui, quando la vide per terra, pensava davvero che era morta. Corre, 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 dove va? Viene in chiesa. Viene in chiesa e dice: ho ammazzato mia moglie. Ma insomma, ho ammazzato mia moglie. E tu vieni, e vieni, ce l'ho con te, no, che ho ammazzato tua moglie. E lui si convertì al Signore, e quando se ne sono andati a Como, quelli vengono di Como, un paesino vicino Como, non so come si chiama, e la figlia è venuta alla scuola domenica, la figlia della figlia adesso. E allora, questo qui, se ne sono andata a Como, mi ha telefonato: vieni che devo battezzare, mi devi presentare l'ultimo figlio nato. Allora dico: capite come opera il Signore? Così opera il Signore. In un certo senso noi siamo veramente, come si dice, siamo attrezzi nelle mani. Strumenti nelle mani di Dio, scusatemi, ma quando mi stanco poi comincio a inceppare tutto. Siamo strumenti nelle mani di Dio, ma l'opera la fa il Signore. Noi ci dobbiamo studiare di entrare nel programma di Dio, nella volontà di Dio. È lì che ci sono i miracoli, è lì, no, nei nostri programmi. I nostri programmi certe volte indoviniamo, certe volte siamo fuori del programma di Dio. Quando entriamo nel programma di Dio, vedete come i due, Basile e un studente per prete lì, che poi un prete si è convertito in casa mia e l'ho tenuto 9 mesi in un monaco. Il monaco dice: ce l'ho da dire ancora.
Sicuramente ce n'è ancora da dire. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle. Signore, noi ti ringraziamo dal profondo del cuore per la tua fedeltà e ti ringraziamo per questi tuoi servitori che si sono consacrati per la loro vita intera a servirti, Signore, e possono raccontare di queste opere gloriose che tu hai compiuto. Continua a sostenerli, a portarli avanti, a benedirli, oh Padre. Noi ti lodiamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Amen. Fratello Raudi.